tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Come spesso facciamo, molto spesso il mercoledì, quasi ogni mercoledì, ma a volte anche in altri momenti della settimana, vi consigliamo un bel libro da leggere. Oggi un volume appena uscito per Adelphi, preziosissimo. Abbiamo già parlato e proprio con Teresa Lussone, che è nostra ospite quest'oggi telefonicamente, torna a trovarci, dell'opera di Irène Némirovsky, pronunciato così alla francese, perché lei scriveva in francese anche se è nata a Kiev, come sappiamo, che insomma è stata scoperta molto dopo la sua morte, avvenuta in un campo di concentramento ad Auschwitz nel 1942, con il bellissimo Suite francese, poi ampliato e rivisitato in Tempesta in giugno, uscito qualche mese fa. Oggi esce una raccolta di lettere, raccolta epistolare, che tra l'altro, mi correggerà se sbaglio Teresa, va un po' in tutto, segue un po' tutto l'arco della vita di Irène Némirovsky, quindi il lettore si può fare un po' un'idea di, è come se fosse da un certo punto di vista un po' una biografia o un'autobiografia. Teresa, buongiorno innanzitutto, ci sei?
Buongiorno, ci sono, ed è un grande piacere tornare qui, grazie mille.
Ecco, dico bene se dico che è una sorta di, io credo che i saggi o le raccolte di lettere epistolari siano poi in qualche modo a intendersi per certi versi come un'opera loro stessa, nel senso che può essere interpretata come un romanzo, può essere interpretata come un'autobiografia, come una biografia, il racconto di una vita poi molto particolare, che si apre proprio con l'autrice giovanissima e poi va avanti negli anni, dico bene?
Dici benissimo, queste lettere si chiamano proprio, questa raccolta di lettere prende proprio il titolo di Lettere di una vita, perché permette di ricostruire buona parte della sua vita, dalla giovinezza fin poi all'età adulta, fino ai momenti che hanno preceduto la deportazione. Ci sono anche alcuni bigliettini che lei scrive dopo essere stata arrestata, e quindi permettono davvero di ricostruire tutta la sua vita, anche se quando Irène Némirovsky le scrive in realtà non immagina assolutamente, mentre per altri autori è così, che sarebbero state lette, pubblicate. Sono delle lettere private che ci fanno sentire in qualche modo una voce diversa. Rivediamo tutta la sua vita, e quella, la vita anche che conosciamo, ma da un punto di vista diverso. Quindi scopriamo, per esempio, appena arrivata a Parigi, la vediamo frequentare dei balli, la vediamo divertirsi, ci racconta i suoi amori giovanili, le scoperte di Parigi, e poi la vediamo diventare all'improvviso una scrittrice di successo, quindi scrivere per esempio alla Stampa. Ecco, vediamo tutte le fasi della sua vita, quindi sì, come dicevi, è una biografia che ci permette di scoprire qualcosa di nuovo. La sentiamo con una voce nuova, diversa, più intima.
Tra l'altro creata, realizzata, diciamo così, da Adelphi anche con tutte le correzioni e le sottolineature proprie delle lettere, no? Che si scrivono una volta. E ragiono proprio che sul fatto che oggi, no, degli scrittori, no, che si volessero parlare, cioè oggi l'idea di scrivere una lettera e di ricostruire poi magari fra 100 anni, fra 50 anni, il percorso anche umano di artisti, grandi scrittori, è molto più complicato, no? Perché è tutto molto più frammentato, magari ci si manda qualche email, qualche messaggio su WhatsApp, dei vocali, non so come dire, no? Però il lavoro così prezioso, no? Fatto appunto nell'epoca in cui si poteva e frequentemente ci si scambiava delle lettere.
Sì, in realtà anche hai perfettamente ragione, anche nel caso di Némirovsky in realtà moltissime lettere ovviamente sono andate perse, e quindi purtroppo questo aspetto si ritrova anche nel passato, e soprattutto quelle dell'ultimo periodo, ecco, sono i suoi corrispondenti che le hanno trasmesse, altre non sono ancora state individuate, alcune ne vengono fuori ancora. Quindi purtroppo non abbiamo, nemmeno per Némirovsky, diciamo, la raccolta assolutamente completa, quindi magari chissà, apriamo a possibilità, ne arriveranno altre.
Senti, una domanda su una domanda su, mi viene in mente, estemporanea rispetto al discorso che stavamo facendo oggi in trasmissione, chiaramente seguendo l'attualità parlavamo un po' così di questo concetto, no, del patriarcato culturale. Ecco, lei, ci troviamo di fronte a una scrittrice morta nel 1942, poi riscoperta, ripubblicata, che ha vissuto quindi nella prima parte del secolo scorso. Dalla lettura delle lettere emerge qualcosa che riguarda per esempio il rapporto con l'universo maschile, la sua forza o debolezza rispetto al ruolo della donna in quegli anni, qualcosa che in qualche modo si possa ascrivere al discorso che facevamo questa mattina?
Allora, dice qualcosa di bellissimo che non è stato ancora studiato per Nemirovskij, ma che invece è molto interessante. Allora, per esempio, nelle lettere lì si dimostra un po' più tenue, un po' più dolce di quello che era in realtà, perché lei era molto forte e molto energica. E per esempio anche il fatto che lei prende il nome da jeune fille, il nome di famiglia anziché quello del marito, per pubblicare il suo primo romanzo, è già una scelta indipendente e non scontata nella Francia del 29. Molto spesso alcuni critici hanno anche esaltato il ruolo di suo marito nella scrittura. Invece proprio qualche mese fa, spulciando tra i suoi manoscritti, ho trovato una frase divertentissima, perché il marito correggeva i suoi testi da un punto di vista, insomma, correggeva i refusi, i piccoli errorini, le dava dei consigli, e qualcuno ha un po' detto ma il marito ci metteva del suo. Invece io, guardando i suoi manoscritti, mi sono accorta che non era così. Lei aveva un'indipendenza straordinaria, e a un certo punto, quando lui esagera nei consigli, lei gli scrive: no, non è così, e gli scrive: mon cher, et tu, et secrétaire, cioè mio caro marito e segretario. Quindi lei mette i puntini su lei nel suo ruolo. Esatto.
Ma grande. No, ma io tra l'altro ritengo che questa è una cosa che si verifica spesso. Insomma, nella musica c'era, per esempio, è stato un periodo in cui si diceva che Kurt Cobain avesse scritto tutti i dischi di successo delle Hall, perché non era possibile che Courtney Love, in quanto donna, no, potesse aver fatto delle cose interessanti in campo musicale artistico. Ma non, ci sono tantissimi casi, Virginia Woolf, cioè come dire, spesso, no, quando c'è una donna che fa delle cose meravigliose in campo artistico, ci deve essere un uomo che in qualche modo le ha suggerito qualche cosa, no? Questa è una cosa che ritorna, evidentemente.
Esatto. E anche quando lei pubblica nel 29 il suo primo romanzo, David Golder, o David Golder all'italiana, la stampa dice: è incredibile che una donna abbia potuto scrivere un romanzo così duro, così violento e così forte. Paradossalmente, però, la critica, questa è una cosa stranissima, la critica degli ultimi anni invece a volte parla, mi è capitato di leggere una recensione di recente, diceva: la sua scrittura così femminile. E vabbè, che vuol dire? Cioè, esiste una scrittura maschile e una femminile? Ecco, io non credo. Esistono dei grandi scrittori e delle grandi scrittrici, e lei lo era senza dubbio.
Certamente. Senti, abbiamo detto che questo libro preziosissimo racconta un po' così la storia della vita di Irène Nemirovskij nel corso degli anni, quindi chiaramente i cambiamenti di registro sono tanti, dalle fasi più giovanili, appunto la scrittrice determinata, l'angoscia per le leggi razziali, fino ad arrivare appunto al triste villo. Ci sono evidentemente anche delle lettere molto molto toccanti e commoventi, no? In particolare, insomma, ne citerei una, è quella in cui affida appunto le figlie alla governante, tra l'altro in cui sembrerebbe emergere appunto, oltre all'angoscia, anche un grande pragmatismo, un grande senso pratico. Insomma, cosa ti ha colpito di più nel cambiamento di queste, nell'oscillare, chiaramente, come capita nella vita, tra vari stati d'animo, tra vari umori, tra varie situazioni diverse?
Ma hai perfettamente ragione, è bellissimo questo, veramente questo scoprire tutta la sua vita, tutti i suoi sentimenti, per esempio anche nella giovinezza, lei parla di delle lievi malinconie pensose. E poi sì, quello che dicevi tu è vero, un aspetto che colpisce anche me, il pragmatismo, perché lei è assolutamente angosciata dalla vita, però chiama la governante e fa un elenco, per esempio, dei beni di cui si deve disfare, quindi l'argenteria, i soldi e le pellicce da vendere, e poi c'è il libro, un libro per l'ultimo per l'estremità, ecco, diciamo, lei la chiama pour la toute dernière extrémité, proprio nell'ultima, nella disperazione, la governante può vendere agli editori questo libro di suite française che può dare un altro po' di sostentamento alle figlie. E c'è poi magari anche nell'ultimo periodo, vediamo un'inquietudine, persino una spiritualità di René Mirosky. Spesso si è parlato di René Mirosky e della sua conversione come qualcosa fatto per evitare la deportazione. Invece sia l'ultima versione di suite française che queste lettere ci aprono ad una dimensione spirituale che è autentica. Questo è un lato molto bello, secondo me.
Teresa, io ti ringrazio. Abbiamo parlato di Irene Mirosky, Lettere di una vita, edito da Adelphi, un volume molto prezioso che vi consigliamo, e naturalmente ti aspettiamo presto anche qui in studio per continuare a chiacchierare insieme di questa grandissima scrittrice e di molto altro, se vorrai. Ti aspettiamo qui a Radio Rock, Teresa. Grazie mille.
Grazie mille, grazie.
Grazie,
buona
grazie. Teresa Lussone è stato con noi. Adesso c'è il Super Classico. Noi torniamo fra pochissimo.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.